il Signore di questa seconda settimana del nostro cammino quaresimale, pensando a tutte le grazie comuni e personali, pensando anche a ciò che spesso non consideriamo una grazia, che invece lo è, e poi in modo speciale al cammino nella parola di Dio di questi giorni. E chiedendo perdono, chiediamo anche la luce per fare un bilancio di questa nostra settimana. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, i Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
I sacramenti ci rendi partecipi del tuo mistero di gloria, guidaci attraverso le esperienze della vita perché possiamo giungere alla splendida luce in cui è la tua dimora, per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal secondo libro delle cronache, capitolo 29, versetti 1-17. Ezechia divenne re a 25 anni. Regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide, suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, aprì le porte del Tempio e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti e, dopo averli radunati nella piazza d'Oriente, disse loro: «Ascoltatemi, leviti, ora santificatevi e poi santificate il Tempio del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori l'impurità dal santuario. I nostri padri sono stati infedeli e hanno commesso ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio, che essi avevano abbandonato, distogliendo lo sguardo dalla dimora del Signore e voltandole le spalle. Hanno chiuso perfino le porte del vestibolo, spento le lampade, non hanno offerto più incenso né olocausti nel santuario al Dio di Israele. Perciò l'ira del Signore si è riversata su Giuda e su Gerusalemme, ed egli ha reso gli abitanti oggetto di terrore e di stupore e di scherno, come potete vedere con i vostri occhi. Ora ecco, i nostri padri sono caduti di spada, i nostri figli, le nostre figlie e le nostre mogli sono andati per questo in prigionia. Ora io ho deciso di concludere un'alleanza con il Signore Dio di Israele, perché si allontani da noi l'ardore della sua ira. Figli miei, non siate negligenti, perché il Signore ha scelto voi per stare alla sua presenza, per servirlo, per essere suoi ministri e per offrirgli incenso. Si alzarono allora i seguenti leviti: Maccat, figlio di Amisai, Gioele, figlio di Azaria dei Cheatiti, dei figli di Merari, Chis, figlio di Abdi, e Azaria, figlio di Jeaellel, dei Gersoniti, Joach, figlio di Zimma, ed Eden, figlio di Joach, dei figli di Elisafan, Simri e Jeiel, dei figli di Asaf, Zaccaria e Mattania, dei figli di Eman, Jechiel e Simei, dei figli di Jedutum, Semaia e Osiel. Essi riunirono i fratelli e si santificarono. Quindi entrarono, secondo il comando del re e le prescrizioni del Signore, per purificare il Tempio del Signore. I sacerdoti entrarono nell'interno del Tempio del Signore per purificarlo. Portarono fuori, nel cortile del Tempio del Signore, ogni impurità trovata nell'aula del Signore. I leviti la ammucchiarono per portarla fuori nel torrente Cedron. Il primo giorno del primo mese cominciarono la purificazione. Nel giorno ottavo del mese entrarono nel vestibolo del Signore e purificarono il Tempio in 8 giorni. Finirono il 16 del primo mese. Parola di Dio.
Aiutaci Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Aiutaci Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome.
O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
Aiutaci Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome.
Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati, presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Lode a te, o Cristo. Riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Al capitolo 14, i versetti dal 7 al 14. In quel tempo Gesù diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi, e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi e ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Abbiamo avuto in questa settimana tre re, se teniamo conto anche di oggi, capitolo 26 del secondo libro delle cronache, ci ha presentato Ozia, nel versetto 5 del capitolo 26 credo che troviamo una presentazione sintetica. Egli cercò Dio finché visse Zaccaria che l'aveva istruito nella visione di Dio. Questa espressione un po' difficile, comunque in ciò che vuole il Signore, nella volontà di Dio. Qualcuno lo riferisce anche alle visioni dei profeti, come Isaia. Egli cercò Dio finché visse Zaccaria e Dio lo fece prosperare, e difatti il capitolo 26 si distingue, si divide in due parti nella vita di Ozia. Nella prima parte descrive il suo successo e il suo regno potente, benedetto da Dio, e il versetto 16 naturalmente è una svolta, è un giudizio. In seguito a tanta potenza il suo cuore si insuperbì, e la superbia, l'orgoglio a motivo della potenza, è certamente una forma di idolatria, soprattutto nei profeti, questo particolarmente proprio in Isaia. E questa superbia lo porta a pretendere il sacerdozio, le funzioni sacerdotali. Ecco, abbiamo davanti l'atto, penetrò nel tempio, cioè nell'aula, nel santo, per l'offerta dei sacrifici più alti, ecco, che sono previsti e quotidiani, l'offerta dell'incenso, le altre offerte, però viene colpito dal Signore. Questo è il racconto. Qui sono tutti racconti che sono propri del cronista, non troviamo parallelo in questi racconti. E nel libro dei re si può vedere anche nel seguito, questa è anche l'interpretazione abbastanza diffusa, per esempio nella tradizione ebraica, abbastanza diffusa, che Ozia accettò il giudizio del Signore. Lo vedono espresso in particolare nel fatto che uscì subito anche lui, non resistette, uscì immediatamente dal Tempio. Comunque, certo, questo è già un'interpretazione, non è così esplicito, però può essere anche questo per l'autore un esempio negativo prima, che non si può pretendere, il re non deve inorgoglirsi fino a andare al di là delle sue prerogative. E dall'altra parte anche la sua conversione, cioè l'accettazione del giudizio di Dio, e che è anche questo un esempio di come si deve fare, ecco, che lo ha poi purificato, ecco, e salvato. Così viene interpretato anche, perché tutto il resto della sua vita lo passa in disparte, naturalmente, come un debroso. Ecco, poi abbiamo, io non riesco di assumere tutti i contenuti che sono stati detti, è solo un accenno. Abbiamo il secondo re, Jotam, è il capitolo 27 dedicato a lui, un tratto più breve. Questo è l'unico re di Giuda, perché il cronista segue i re di Giuda e non si interessa dei re del nord, dei re di Israele. L'unico re di cui si dice solo bene, e non ci sono critiche. Notiamo che perfino Davide, che rimane l'esempio, ecco, ha avuto critiche. Questo re è presentato con grande affetto, ecco, con grande ammirazione. Lo si vede, qualcuno lo vede anche nel fatto che viene ripetuto col versetto 8 ciò che è già detto all'inizio. Regnò 16 anni, il versetto 8, quando divenne re aveva 25 anni, l'ha già detto prima all'inizio, lo ripete. Regnò 16 anni a Gerusalemme, si addormentò con i suoi padri, e viene interpretato come un segno di affetto e di amore per questo re. In questo contesto può essere anche questo una parola della rivelatrice del cronista, che mostra che è possibile seguire il Signore in modo integro. Questo re, di cui non si dice poi molto di più, se non che appunto ebbe un regno di edificazione, soprattutto edificò, costruì, ecco, un tempo costruttivo il suo, ecco, però appunto fece ciò che è retto, non ci sono per lui critiche. Poi abbiamo Acaz, ecco, il capitolo 28, viene presentato subito colui che seguì le vie all'inizio, versetto 2, non fece come non seguì le vie di Davide, seguì le vie dei re di Israele, fece perfino fondere statue per i Baal, si adeguò insomma alla via dei re di Israele, che è una via che non abbandona di per sé il culto del Signore, ma lo mescola con altri culti, è una via conciliante, diciamo, ecco, è un'inculturazione diversa, diciamo così. Qui difatti viene ricordato in modo molto forte e negativo che seguì ciò che facevano i popoli cananei, ecco, che, per i quali furono cacciati dalla terra. Si ricordano qui gli abomini. Con questa parola si intendono non in generale i peccati, ma si intendono alcuni peccati in una forma molto avanzata. Questo termine in ebraico, toevah, toevot, è applicato essenzialmente a tre ambiti, quando questi ambiti giungono all'ambito sessuale della immoralità pervertito, diciamo, non dei semplici peccati sessuali, ma ciò che, diciamo, mette in disordine l'ordine del Signore, l'ordine della creazione, poi versare il sangue, molti omicidi, ingiustizie che arrivano a uccidere il povero, il misero, questo, cioè una società violenta in cui si versi il sangue. E poi l'altro ambito è l'idolatria. Questi tre ambiti sono dei peccati naturalmente, ma producono anche una impurità morale. Questo è il modo in cui la scrittura vede le cose. Si parla di impurità morale, non rituale, sono due cose molto diverse, sono due mondi diversi che hanno un qualche contatto naturalmente, ma sono mondi molto diversi. L'impurità morale si dice solo di questi peccati, che oltre a offendere Dio, eccetera, producono un degrado permanente, fino al punto che a un certo momento poi possono provocare l'esilio, eccetera, l'abbandono, Dio abbandona il Tempio e così via. Questo avviene non per l'impurità rituale, che non c'entra niente con questo, avviene per l'impurità morale, per i peccati che il popolo commette, questo tipo di peccati soprattutto. Comunque qui viene presentato così, in modo molto sintetico, compreso l'espressione che abbiamo commentato, fece passare i suoi figli per il fuoco, che non è necessario interpretare in senso letterale, cioè questa formula probabilmente indica un rito. Dedicò i suoi figli al culto di Molech, ecco, o li iniziò, ecco, al culto di Molech, probabilmente un rito in cui si passava attraverso due colonne di fuoco. Bene, ecco, vediamo però nella prima parte del capitolo 28 che l'autore si occupa soprattutto, questo è forse anche un'eccezione, del regno del nord. Ha sempre davanti Acaz, però l'episodio per cui per disposizione del Signore Giuda viene punito dal Signore con la sconfitta, ecco, da parte del re del regno di Israele, del regno del nord, di Samaria, è un'occasione per l'autore per riferire un episodio molto importante che prende molto spazio. Un profeta, Oded, ecco, che convince a riportare tutti i prigionieri, a rinviare tutti i prigionieri, a accompagnarli, con un argomento molto importante e rivelatore, che è il fatto che Dio sì ha punito Giuda, ma questo non significa che voi siate migliori, praticamente, vi ha usato come martello, però voi siete stati crudeli, e addirittura, che questo è già ciò che vi mette sotto l'ira del Signore, e addirittura adesso vorreste fare schiavi i vostri fratelli, e quindi l'ira del Signore è su di voi. Questa ripetizione, l'ira del Signore è su di voi, è molto importante, perché è proprio la funzione del profeta, quella di percepire lo stato reale del popolo, che loro, di cui non si rendevano assolutamente conto, anzi avrebbero potuto ragionevolmente pensare che il Signore era con loro, e difatti in un certo senso è presentato così. È per disposizione del Signore che loro vincono Giuda, contrariamente alle aspettative, e in realtà su di loro c'è l'ira del Signore, innanzitutto perché anche loro sono uguali peccatori, e in secondo luogo perché agiscono con crudeltà e addirittura progettano la schiavitù dei fratelli. È il profeta che percepisce lo stato reale delle cose. Questa percezione non è la percezione prima ovvia, ecco, che si ha, e come vediamo in questi testi anche qui è fondamentale la funzione del profeta.
quando c'è il profeta c'è sempre un segno della grazia di Dio, sia che vi si ubbidisca o no, c'è un segno della presenza di Dio. Ecco, mi pare che qui abbiamo, poi c'è il resto del capitolo su Acaz, in cui proprio perché stretto da tutte le parti, assalito da tutte le parti, così racconta il testo, Acaz ricorre all'aiuto dell'Assiria, e qui centrale la parola aiuto, ecco, chiese aiuto, e arriva addirittura in questa forma, in questo modo, cioè manca di fede, come dice in Isaia, e arriva alla vera e propria idolatria, non soltanto al fatto che si continua a offrire sacrifici sulle alture al Signore, ma qui si fa proprio l'idolatria agli dei stranieri, gli dei di Damasco, eccetera. Ecco, vediamo invece il cambiamento intervenuto che interviene dal capitolo 29 con Ezechia.
Cosa che forse è un particolare, ma abbiamo detto in questi giorni che fondamentale è il Tempio, il profeta, e il Tempio è importante, e allora mi è sembrato importante il fatto che oggi cominci subito a dire di Ezechia al versetto 3 che aprì le porte del Tempio e le restaurò. Aprì le porte. Ieri con Acaz avevamo visto al versetto 24 del capitolo 28, chiuse le porte del Tempio di Dio. Ecco, questa cosa mi ha fatto pensare proprio che il Signore al tempo di Salomone era sceso nel Tempio, e poi gli uomini empi chiudono le porte, se ne vanno, spengono le lampade, e invece Ezechia riapre le porte, si ritorna nel Tempio, si ritorna dal Signore. E infatti sempre Ezechia al versetto 7 di oggi dice: hanno chiuso perfino le porte del vestibolo e spento le lampade. Ecco, allora queste particolari mi sono sembrati importanti.
Ecco, continuando su questa linea, mi veniva da aggiungere che se il Tempio è il luogo della preghiera non solo per il re, per i sacerdoti e per i leviti, ma per tutto il popolo, qui nell'esempio di questi re cattivi e nell'esempio contrario che abbiamo visto oggi si vede quello che è il potere del re, cioè di favorire la preghiera del popolo oppure di impedirla, di annullarla. Così si capisce meglio anche il comportamento del re Acaz, che addirittura cede tutte le suppellettili del Tempio al re nemico, e quasi, come dire, togliendo anche un futuro al Tempio. In questo contesto mi sembra che il discorso della santificazione e della purificazione sia, come dire, un ritorno a qualcosa che c'era prima e che è stato guastato, ecco, che è stato rovinato. Questa santificazione comincia dalle persone. Questa santificazione è chiesta dal re. E mi sembra importante questo fatto, cioè questo invito che viene fatto non viene fatto da un sacerdote, ma viene fatto dal re stesso. Quindi in questo senso noi abbiamo, come dire, un recupero di una funzione di invito alla preghiera quasi sacerdotale da parte del re. e pensavo anche a questo invito che noi possiamo accogliere: figli miei, non siate negligenti, siamo al versetto 11, perché il Signore ha scelto voi per stare alla sua presenza. Ecco, sembra quasi che dica: rispondete alla chiamata del Signore. È il Signore che vi chiama, non vi chiamo io, è il Signore che ha scelto voi. Quindi rispondete in modo adeguato.
Una piccola notazione: di questo re, di Ezechia, è detto, diversamente dagli altri re, che fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide suo padre. Cioè la paternità sua è fatta risalire direttamente a Davide, perché effettivamente di questo re poi il cronista si occupa a lungo nel libro delle cronache. Sembra che dopo Davide Salomone sia in qualche modo il re più grande, ecco, riguardo, proprio per l'opera che ha fatto di restaurazione del Tempio, la sua riforma. La seconda notazione è questa: mi colpiva che nella esortazione che lui fa al popolo, al versetto 6 dice a un certo punto che essi avevano abbandonato Dio distogliendo lo sguardo dalla dimora del Signore. Mi colpiva questa espressione perché nel discorso di Salomone, nella sua preghiera, quando descrive tutte le circostanze nelle quali il Signore ascolterà la preghiera del popolo in tutte le situazioni in cui si troveranno, questo sguardo rivolto al Tempio è un elemento fondamentale per rivolgere una preghiera gradita a Dio anche quando si è lontani, si è in situazioni di dispersione, e ricorre molte volte in quell'occasione. Ecco, qui quindi è l'indice proprio di una allontananza totale dal Signore, di tutto il popolo.
Volevo solo notare che il primo elemento che fa sì che noi lettori e anche il popolo che aveva davanti a sé Ezechia vede, il primo elemento che ci permette di vedere la santità di questo re è la fretta con cui si appresta a restaurare il Tempio, perché dopo quelle sconfitte che c'erano state con un popolo in ginocchio, come è descritto nel versetto 8-9, di cose da fare ce n'erano veramente tante, ma nel primo anno del suo regno, nel primo mese, apre le porte e le restaura. Questo mi è sembrato molto bello. Volevo anche dire, ma questo forse è solo una suggestione, non lo so, nel versetto che ha citato Camillo, quando il versetto 6, distogliere lo sguardo alla dimora del Tempio, è certamente il contrario che rivolgere lo sguardo al Tempio per pregare il Signore, per dire il Signore, ma mi veniva da sottolineare anche quel voltandole le spalle, mi sembra proprio come si voltano le spalle alla cosa più cara, la si lascia in pericolo, non la si soccorre, tant'è vero che in uno dei re empi precedenti, i nemici, durante il regno di uno dei re empi precedenti, i nemici erano entrati, avevano depredato, avevano fatto una breccia e il popolo aveva e il re aveva volto le spalle a questa ferita al Tempio.
Sì, non solo avevano voltato le spalle, ma avevano il santo dei santi l'avevano considerato, mi sembra, quasi un deposito. Infatti la purificazione e la pulizia impiega un certo periodo di tempo, 15 giorni più o meno.
Quindi?
15 giorni.
Mi è piaciuto molto il modo con cui questo re si rivolge al suo popolo, a parte del suo popolo, chiamandoli figli miei, così velando così il suo cuore di padre. E l'immagine del padre è l'immagine che Dio ha scelto per rivelarsi. Insomma, ecco. Poi da come affronta la situazione veramente... una paternità vera, ecco, uno che ha a cuore soltanto il destino del suo popolo.
Anche nel momento di più grande sprofondamento nell'impietà, rimane il fatto che c'è la possibilità della conversione, del ritorno, e questo è legato non soltanto alla fedeltà di Dio, ma anche al persistere di germi all'interno del popolo e all'interno persistono ancora. In un certo senso, quando si dice alla fine del capitolo precedente che Acas si addormentò con i suoi padri, ma lo seppellirono a Gerusalemme, ma non lo collocarono nei sepolcri del re di Israele, significa che rimane ancora la capacità di un giudizio sul bene e sul male, sull'impietà del re che non merita di essere sepolto con i suoi padri. Quindi un giudizio rimane. E poi rimane questa presenza, magari non cosa, di tutti i sacerdoti, di tutti i leviti. Questa persistenza della capacità di rivolgersi di nuovo verso Dio, poi è molto, a me è sembrato che fosse proprio il contrappasso di quello di ieri, perché al versetto 9 Ezechia dice: vedete come, al versetto 8-9, come potete vedere con i vostri occhi, Vedete, i nostri padri sono caduti di spada, i nostri figli sono stati portati in prigionia e qui rimane la capacità di Ezechia di discernere correttamente la realtà, mentre ieri si diceva appunto che Acaz aveva interpretato alla rovescia gli eventi. Qui invece li interpreta in modo corretto, dice: sono morti, sono stati portati prigionieri, e questo non è dovuto perché non abbiamo sacrificato ai loro dei, ma perché non siamo rimasti fedeli al nostro, e di lì riparte tutta la sua azione. C'è una retta interpretazione. Mi piace pensare che anche la mamma Abia forse abbia avuto un ruolo, ecco, in questo.
E sono sempre ricordate le madri, sempre, il nome anche.
È ancora un altro particolare rispetto alle figure un pochettino meno in rilievo, perché c'è il re, c'è il profeta, vediamo tutte queste categorie, la grande responsabilità che hanno, anche i ruoli e anche le ispirazioni che hanno. Però non sono gli unici attori, avevamo già visto, per dire, anche i leviti, ci sono tanti altri elementi, ma volevo far vedere che nel versetto 12 torna quel verbo si alzarono, cioè c'è un appello del re e c'è una reazione. Probabilmente questo è un termine sintetico, perché poi dopo si vede che sono due, quindi c'è stato un qualche cosa, non è una cosa spontanea, c'è stata una scelta, c'è stata un'elezione, ci sarà stato qualche cosa, ma viene ricordato nel testo così: si alzarono, cioè è una presa di posizione, è un mettersi dentro, che era stato già detto ad esempio anche in altri posti, ma da ultimo lo avevamo nel capitolo 28, al versetto 12, quando nelle vicende della guerra, quando venivano portati prigionieri, si alzarono alcuni tra i capi degli Efraimiti contro quelli che tornavano dalla guerra, dicendo: non portate qui i prigionieri. E poi dopo c'era quella bellissima parte sulla presa in carico di questi prigionieri, medicarli, eccetera, eccetera. Ecco, mi pare che il testo voglia dire che ci sono tanti livelli di responsabilità, ci sono delle posizioni fondamentali, ma ci sono poi anche, c'è anche una parte più defilata, ma dove è necessario però alzarsi e agire, reagire.
C'era qualcuno che stava per parlare? E concludendo, insomma, rispetto a quello che avete detto, diceva anche Sandro prima e anche gli altri, tornerei al versetto 5, cioè al comando, che poi, insomma, è chiaro, diceva già Chiara questo ieri o ieri là, ieri, cioè prima di tutto il Tempio, questo è quello che in fondo, perché Ezechia, il libro delle cronista se ne occupa amplissimamente, ma è tutto centrato su questo, sono 4 capitoli su Ezechia. Quindi importantissimo, ma il punto fondamentale è il culto, la ripresa del culto vero, ordinato, con tutti i leviti, con i cantori, con i sacrifici quotidiani. Perché questo? Risolve i problemi, questo? E qui vorrei porre un punto qui. Quando dice al versetto 5... santificatevi e santificate la casa del Signore, poi spiega perché va santificata: perché i nostri padri hanno commesso il male, Che male è un male liturgico che hanno commesso? L'abbandonare il culto non è un male liturgico, è un male morale, e tutti gli altri mali morali che hanno commesso. Quindi, in un certo senso, il fatto di riprendere la liturgia e il culto non risolve ancora, apparentemente, perché il Tempio è stato contaminato dai peccati morali, non dalle infrazioni, non dalle impurità rituali o dalle infrazioni. Al centro dei peccati morali c'è l'abbandono del servizio di Dio. Perché? Perché mi sembra che un'idea centrale del cronista, che non è mica semplicemente sua, ma che lui mette al centro, è che quella lì, è lì che la comunità di Israele può vedere qual è la sua vera identità, e tutto si rimette in ordine. Se manca questo, Israele si perde, che non sa esattamente, perde il senso della sua identità. Mentre nel culto, quando il culto è così, cioè è l'opera principale, come vediamo tutto lo sforzo è su questo, questo mette in ordine, mette ordine nella propria identità, fa capire chi si è e cosa si deve fare, qual è il proprio compito, eccetera. È chiaro che, mi sembra di poter dire che il male che hanno fatto i padri non può essere semplicemente cancellato perché uno fa un atto liturgico. Questo lo sappiamo da tutta la scrittura, da tutta la tradizione di Israele. E i mali morali non basta mica un rito, bisogna cambiare vita, è chiaro. Però qui il centro è il fatto che se Israele abbandona il culto di Dio, e tutta l'organizzazione del culto, qui si vedrà anche dopo, perde lo specchio della propria verità. Io sembra che sia almeno un aspetto in questo senso. E quindi forse il cronista mette al centro, in Ezechia, l'opera di ricostruzione essenzialmente centrata sul ritorno al Tempio, il ritorno al culto. Ecco, tutto ciò valeva e vale ancora oggi per Israele. Noi siamo invitati ad applicarlo a noi, alla nostra vita, alla nostra comunità, alla Santa Chiesa. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore, perché il Signore ci dia di avere sempre, insieme a tutti i nostri fratelli, lo sguardo interiore rivolto a Cristo, alla sua passione, alla testimonianza della sua vita e della sua fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per le nostre opere. Il Signore ci dia di fare opere degne di conversione e rafforzi la nostra debole volontà e ci dia di una volontà di bene capace di compierlo al suo cospetto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la pace, perché il Signore custodisca la pace fra di noi e soprattutto per la pace fra i popoli e le nazioni, perché si allontani lo spettro della guerra, perché siano risanati le vite e i rapporti fra i popoli. Preghiamo per la pace in Siria e preghiamo, ascoltaci o Signore. Preghiamo per tutti i malati, Signore, li custodisca, li consoli, dia a noi di essere loro di sostegno e di consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per il nostro paese, per tutti quelli senza lavoro, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ringraziamo anche il Signore alla luce di questa pagina che ci dà il privilegio continuo di una vita nel culto, nella liturgia. Ci perdoni anche tutte le nostre contraddizioni. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere ed esaudiscile per la tua misericordia. Te le presentiamo per mezzo di Gesù tuo Figlio, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Da questo sacrificio che ti offriamo, Signore, venga per noi una forza di redenzione che ci salvi dai cedimenti umani e ci prepari a ricevere i doni della salvezza per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.
Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
O Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, radunando intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Perciò ora noi ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Infatti, nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede.
Thank you.
noi, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Ed egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi fratelli, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con i nostri santi Ignazio, Benedetto, Francesco, Teresa e con tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, e con lui gli altri patriarchi in tutte le chiese, e il nostro Vescovo Carlo con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi e accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ubbidienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato
il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. La pace sia con te. La pace sia con te. Alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna.
Thank you. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me, non avrò timore, che cosa potrà farmi un uomo? Il Signore è per me, è il mio aiuto, e io guarderò dall'alto i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze, la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumini. Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Preghiamo. La comunione al pane di vita eterna, o Dio, agisca profondamente nel nostro spirito e ci renda partecipi della forza di così grande sacramento. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Nostra segregazione.